Buongiorno amiche ascoltatrici e amici ascoltatori, sono Massimo Montens, sono le 9.40 precise, quindi questo è Press Corner. Come ogni mattina salutiamo l'amico Riccardo Mameli che nel suo caffè espresso apre la nostra giornata, il palinsesto della nostra radio. E come ogni giorno notizie a piede libero, questo è il leitmotiv di questo nostro Press Corner. Ovviamente sappiamo che sono da oltre 40 giorni, è in corso una guerra e quindi la guerra, questa maledetta guerra causata dalla Russia che ha invaso l'Ucraina, praticamente la fa da padrone per quanto riguarda l'informazione. E diciamo velocemente un accenno alle ultime notizie: ci sono stati gli Stati Uniti stanno continuando a fornire anche a nome NATO migliaia di missili e droni per Kiev, perché ovviamente nonostante la conferenza di Istanbul di qualche giorno fa, insomma, mi sembra che la Russia non si sia fermata e quindi la guerra continua, gli attacchi continuano, fermo restando una breve parentesi che come pensavamo e sospettavamo ha consentito alle forze russe magari di riprendere fiato, ma la contrapposizione è ancora forte, mentre intorno avvengono anche altre cose, nel senso che a Tel Aviv c'è stato un attentato con due morti, probabilmente è stato un palestinese che ha agito da solo. E comunque insomma è chiaro che non ci si deve anche occupare di altro nel frattempo, insomma durante questa situazione che va avanti e che ci sta sconvolgendo la vita in questo fine, volendo, periodo di emergenza pandemica. E fra altre cose ci sono le elezioni in Francia, altro argomento importante, perché Le Pen ormai dopo quattro elezioni consecutive sta praticamente aumentando la sua ascendenza politica e sembra insomma che sia pronta anche con i numeri a governare. Ieri ha detto ai francesi e a Macron, più che altro rivolgendosi a Macron: guardate che non crediamo più al lupo mannaro, i francesi non credono più al lupo mannaro, quindi caro Macron, questa volta insomma c'è poco spazio per te. Del resto sembra che Lupo Mannaro in questo caso e in queste votazioni lo faccia il rappresentante di estrema destra, e quindi una Le Pen che ha lavorato bene in questi anni, e soprattutto un Macron che si presenta alle votazioni con un ritardo dal punto di vista della campagna elettorale, perché forse pensava di non avere i problemi che invece sta avendo per il grande ascendenza della Le Pen in Francia. Del resto il suo programma è molto chiaro, quindi ovviamente sempre lotta all'immigrazione, ma anche un occhio al sociale, quindi al recupero dei problemi della socialità in Francia, e anche ovviamente non si parla più di un exit, come l'Inghilterra, insomma una fuoriuscita dall'Europa, ma si parla però di diminuire le spese francesi nei confronti dell'Unione Europea. Quindi sicuramente tutti argomenti che colgono in questo momento i francesi ben accoglienti, soprattutto perché ovviamente dall'altra parte magari manca una politica. Tornando però chiaramente a questa maledetta guerra in Russia, e stamattina io volevo intanto ricordare le parole di Draghi, che una volta tanto ci piace nelle sue esternazioni, perché effettivamente Putin sembra un po' paradossale che da una parte bombardi e invada e dall'altra si aspetta che ci possa essere una diplomazia, soprattutto per quanto riguarda gli embargo oppure le sanzioni che stanno riguardando anche il suo gas e il suo petrolio, e ancora vedono i paesi da questo punto di vista europei tiepidi perché non sanno cosa fare, Italia compresa. E in questo caso Draghi ha voluto sottolineare che non sono sullo stesso piano ovviamente le sanzioni con i massacri, sanzioni indecenti, questo è il titolo dei quotidiani stamattina, quindi rivolgendosi a Putin, ma indecenti, dice Draghi, sono i massacri che sta perpetuando la Russia e ovviamente nelle città che sta colpendo. I giorni scorsi abbiamo ovviamente avuto modo di guardare e di vedere i massacri, ma anche tutto ciò che è di contorno alla guerra, che certamente non è una prerogativa russa, e questo lo abbiamo detto e lo continuo a dire: in tutte le guerre ci sono delle situazioni a cura dei militari giovani, magari malnutriti, ubriachi o comunque che violano i diritti internazionali, che quindi stuprano e che quindi distruggono anche nell'etica le popolazioni, soprattutto inermi civili, quindi piuttosto che quelle militari. Di contorno ci sono che avvenimenti come quello che ha colpito il caporedattore di Novaya Gazeta, l'ultimo quotidiano di opposizione russa, che è stato aggredito insieme a a Dmitry Muratov, il premio Nobel per la pace, da uno sconosciuto mentre erano appunto in uno scompartimento ferroviario della stazione di Kazansky a Mosca. Niente di nuovo, se non registrare che, diciamo, se vogliamo possiamo registrare questo avvenimento come un ulteriore appunto monito del governo russo alla Novaya Gazeta, quindi di rimanere al suo posto. Dicevo che però non voglio occupare tutto lo spazio questa mattina parlando solo di guerra e di avvenimenti di guerra, ma voglio aprire anche a un confronto, perdonatemi il termine perché è una ridondanza di parole, proprio portandovi di nuovo, già ve la portai tempo fa, la rivista Confronti alla vostra attenzione. La rivista Confronti è una rivista con il direttore Claudio Paravati, una rivista che lavora e scrive nell'ambito della Chiesa Valdese, quindi Confronti non solo il direttore Claudio ma appunto anche le persone che collaborano con lui, che vengono da estrazioni di vario tipo, politiche, religiose, universitarie. È un mensile di religione, di politica, società e quindi, come dicevo, è una rivista che noi accogliamo molto favorevolmente proprio per gli approfondimenti direi trasversali che leggiamo qui, e anche per le autorità che ci scrivono dal punto di vista soprattutto intellettuale, come ci ricorda il Claudio stesso. Lui, come editoriale questa mattina, in questi giorni di aprile, appunto nella rivista di aprile, vuole un po' demonizzare questa informazione, no? Nel senso che sono tanti, dice Claudio, i motivi per essere demoralizzati in questi ultimi tempi, oltre a quelli personali ovviamente che ci riguardano, che riguardano questa tristezza che sentiamo nel nostro corpo e anche rabbia nell'assistere di nuovo in Europa a una guerra ottocentesca. E che, come dice Claudio, certamente tutto potevamo immaginare tranne qualche mese fa pensassimo di rientrare dopo la pandemia in una guerra così vicino all'Europa. E una cosa che dice Claudio appunto è questa, che da ieri sera mi sta rodando in testa e che quindi mi ha fatto dare molto ragione a questo articolo editoriale che lui ha scritto. Dice: le parole di Claudio sono: la storia non ritorna mai però identica a se stessa, vediamo una cosa nuova. Infatti la grande pervasità dei social network nelle vite di tantissime persone nel mondo, come per la pandemia, anche per la guerra in corso assistiamo alle solite, diciamocelo, sovente stucchevoli dinamiche: la caccia alle notizie più disparate alla ricerca di una presunta verità, quella nascosta che non ci viene detta, la rincorsa di massa a mettere la propria bandiera per prendere subito parte, la non più problematizzata necessità esistenziale di dire o scrivere la propria convinzione, sempre e comunque più volte al giorno, giorno e notte. Niente di nuovo rispetto ai tempi recenti della comunicazione 2.0. E va bene così, continua Claudio, non c'è niente da fare, ci dobbiamo abituare e aspettare che questa cosa evolva di volta in volta. Però non è tutto solo così com'è, si gioca anche lì la guerra, quella dell'influenza delle opinioni pubbliche, ed è qui che non manca il rammarico ancora una volta. Ora che servirebbe ancor più che in passato qualche punto di riferimento fondato, gli intellettuali di casa nostra, continua Claudio, non danno grande prova di sé. Come per la pandemia da Covid-19, anche sull'Ucraina gli intellettuali che intervengono mancano il punto. Sembrano vivere chissà com'è su un altro pianeta, in un'altra storia. Non è una bella novità, ma forse in parte è una triste conferma. E Claudio conclude dicendo anche che al contempo ci hanno raccontato, no, che i tecnici, infatti l'articolo è intitolato proprio Tecnici per fortuna, i tecnici di per sé estremamente preparati nella loro materia bisognano però di altri che politicamente guidino il tutto, la barca, con una visione più complessa e completa. A quanto pare però i tempi sono cambiati ed è solo grazie ai tecnici che stiamo riducendo i danni in ogni campo del nostro quotidiano. Ricordiamolo, metto per inciso, che effettivamente tutta la vicenda pandemica noi l'abbiamo vissuta con, è vero, con i decreti ministeriali e del presidente Giada Conte in poi, però è vero che tutti questi decreti e questi stati di emergenza e decisioni politiche si sono basate sempre e solo sui tecnici che davano una mano. E quindi Claudio finisce dicendo che appunto a quanto pare i tempi sono cambiati ed è solo grazie ai tecnici che stiamo riducendo i danni. Chiude dicendo: non ci rimane che rimetterci a pari e nel frattempo sperare che il tutto vada meno peggio possibile. Quindi sicuramente questa è un racconto di Claudio che da una parte tira le orecchie alla informazione, ovviamente oggi massificata, globalizzata, che attraverso i social in qualche maniera ci coinvolge in maniera molto pervasiva, ma non ci consente neanche quell'approfondimento necessario. E ovviamente un'altra è quella del plauso nei confronti dei tecnici, che sicuramente in questo periodo storico ci hanno aiutato e hanno in qualche maniera si sono sostituiti a una politica che purtroppo manca, quella anche che sta mancando in Europa, come giustamente sottolinea Claudio. Non è soltanto, dice Paravati, il problema italiano, no, lo vediamo adesso con Macron, le stavo dicendo per quanto riguarda le elezioni in Francia. Quindi se vediamo una forte destra che sale in Francia, vuol dire che manca un'altra politica dall'altra parte. E stamattina poi volevo accogliere un altro articolo di confronti dell'onorevole Giancarla Codrignani, onorevole perché è una giornalista, scrittrice, ma è stata anche parlamentare, su una cosa che ci riguarda noi giornalisti da molto vicino: libertà di stampa sempre più in pericolo, dice Giancarla Codrignani. E anche questo è un articolo, direi, anche molto forte nei confronti di tutto ciò che ci riguarda dal punto di vista dell'informazione. E lei dice: la libertà individuale e la libertà politica sono costituzionalmente protette, ma da parecchio tempo l'articolo 21 nostro della Costituzione è in caduta libera. Sembra con poca attenzione dei cittadini, disattenti al loro diritto di conservare informazioni e comunicazioni sociali rispettose della pluralità democratica. Da anni i nuovi media della comunicazione facilitano l'accesso rapido alle notizie a spese dei giornali di carta, anche se la visualizzazione rapida disimpegna da analisi e confronti d'opinioni, e per giunta nei social l'insidia delle fake news e della disinformazione viaggia nell'anarchia. Intanto il rischio delle manipolazioni politiche, dato per scontato fin dagli antichi graffiti pompeiani, oggi lascia prevedere una società controllata dall'alto, ad opera degli interessi pilotati dalle grandi multinazionali della comunicazione. Ed è qui che proprio la Codrignani, diciamo, pone la sua attenzione. Ci sarebbe bisogno di rendere consapevoli i giovani che prima di diventare un nuovo Zuckerberg bisogna imparare che cos'è la libertà di stampa e farla valere anche per i media elettronici e televisivi. La professione è ancora attraente e radicalmente cambiata, perché i giornalisti ormai lavorano sul desk, mentre in gran parte esercitano come freelance per case editrici, convegni, enti locali e istituti commerciali, mentre quelli che una volta si chiamavano inviati vanno, spesso senza contratto regolare e senza protezione, dove ci sono situazioni che meritano la denuncia all'opinione pubblica, che altrimenti nessuno conoscerebbe. Si può anche morire per un'indagine di mafia, scandali governativi, golpe, attentati o riusciti o violazioni dei diritti umani. Senza Anna Politkovskaja, ricorda per esempio la nostra Codrignani, uccisa per i suoi dossier, non avremmo saputo della Cecenia, e oggi senza chi rischia in Myanmar, la Nobel per la pace vincitrice delle elezioni, ricordiamole, lo ricorda lei, è in carcere sotto il golpe militare nello Yemen e anche in Afghanistan o nel Burkina Faso, un milione e mezzo di biografi, non conosceremo ovviamente queste realtà. Chi conosce la missione civile del giornalista è il primo nemico della censura che la Costituzione condanna a priori. La guerra, quando si avvicina, subito restringe gli spazi di libertà. Meglio non nominare la NATO, altrimenti la LUIS si dissocia da uno dei suoi docenti. Idem per una normale circolare del Ministero della Difesa sull'allerta preventiva alle nostre forze armate sulla scandalosa in questa situazione, ma non si sa perché segretata. Quindi la Codrignani entra nel merito dell'informazione anche nostra, europea e occidentale, dove praticamente ci rendiamo conto oggi che tutto in qualche maniera è manipolato, anche noi in questi giorni in cui abbiamo sentito effettivamente anche la cultura russa è stata censurata in maniera paradossale, perché c'è una guerra in corso da parte dei russi. Insomma, una cosa è l'informazione, una cosa è la cultura, una cosa è la guerra. E sicuramente tenteremo di avere la Codrignani in diretta con noi, perché lei si dilunga anche poi su degli argomenti anche molto più importanti, facendo nomi e cognomi. Preoccupa la mancanza di un movimento di opinione, perché il mercato dei giornali, sottolineato e virgolettato, da troppo tempo è in crisi. Ci sono giornali regionali discussi perché i proprietari sono uomini d'affari di dubbia affidabilità sul mercato finanziario, anche se sono in grado di tirar fuori milioni. I mecenati alla caracciolo, attenzione, questo è un colpo duro che manda direttamente all'obiettivo, sono in ritirata. È avanzato Domani, ma Repubblica e La Stampa del gruppo Gedi hanno cambiato aspetto e scambiato direttori già da tempo. L'Espresso è venduto, l'acquirente è Danilo Iervolino, audace autore di Affari e Imprese, che è partito dalla giunta alla proprietà delle scuole paritarie del padre, delle università telematiche Pegaso e in un secondo tempo Mercatorum, approfittando della legge Moratti, è salito da un'impresa all'altra fino all'acquisto della Serenitana Calcio e di BFC Media, gruppo che detiene testate importanti quale Forbes Italia, Blue Rating, Rob Report, Private It Asset Class, Cosmo, eccetera. E infine di Repubblica, un tempo da lui denunciata per un'inchiesta sui diplomifici Iervolino. Fu vociferato come candidato sindaco di Napoli berlusconiano per aver messo a disposizione l'Università Pegaso per la formazione politica dei giovani di Forza Italia. L'8 febbraio 2022 ha costituito l'Espresso Media SRL, capitale sociale pensate di soli 10.000 euro, e l'amministratore delegato Dennis Masetti, anche lui operatore finanziario, impegnato nell'editoria, si è fatto carico della garanzia. L'Espresso rappresenta una parte importante della storia d'Italia. Chiude la Codrignani: partendo dalla sua storia, vogliamo anche che si sviluppi attraverso un progetto editoriale indipendente e condiviso,
supportato da strumenti, strategie moderne e investimenti adeguati che facciano crescere la qualità del prodotto, la diffusione e la sua penetrazione. Ci possiamo fidare, ci fidiamo, chiude la giornalista e scrittrice e ex deputata Giancarla Cotrignani. Quindi io stamattina volevo portare questo articolo anche insieme a quello del direttore Claudio Paravati all'attenzione, perché lei parla di giornalismo ma parla in senso più ampio di libera informazione, e certe volte c'è da pensare e da riflettere sul fatto che anche in Italia l'informazione, seppur chiaramente libera dai condizionamenti politici di dittature o comunque di oligarchie come quella della Russia o della Cina, fra altre cose la Cina, mi sono dimenticato di dirvi prima che nel consesso dell'ONU, un'altra notizia è che dopo tantissimi decenni l'ONU è riuscita in qualche maniera a votare la sospensione della Russia dal consesso delle nazioni che si occupano nell'ONU stesso di diritti civili. Quindi questa votazione, che è stata in qualche maniera appoggiata da tutti i presenti, e ha visto soltanto il voto di sospensione e quindi di astensione da parte dell'India e il voto contro della Cina. Quindi è la prima volta che la Cina, che da quando è iniziata la guerra in qualche maniera, pur avendo così un'attenzione verso la Russia, però non si era mai palesata direttamente a favore della Russia, mentre in questa maniera praticamente riguardo a questa decisione dell'ONU si è schierata contro l'ONU stesso, e quindi contro questa decisione di sospendere la Mosca dal Consiglio dei diritti umani. E quindi la Cina ha buttato, come dice il Fatto Quotidiano, benzina sul fuoco. Tornando quindi all'articolo della Cotrignani, confermo che chiaramente la nostra informazione non è così condizionata come un'informazione, diciamo, assolutamente magari assente o comunque a senso unico in paesi dove vivono queste oligarchie o questi autoritarismi come la Cina e la Russia stessa. Però chiaramente pensiamo a volte noi giornalisti che anche noi siamo chi non è completamente libero, e noi per esempio di Radio Città Aperta lo siamo assolutamente, perché non abbiamo padroni, però c'è chi i padroni in Italia ce n'ha, e tanti, forse troppi, perché tante volte abbiamo detto anche noi che chiaramente c'è un po' un cartello, no? Ci sono ormai delle grandi multinazionali dell'editoria che controllano un po' tutta l'informazione e l'editoria stessa, e quindi se vuoi pubblicare un libro, se vuoi che sia distribuito, devi andare sempre dai soliti, e anche se vuoi un giornale, certamente i soliti sono ben accetti di accoglierti, se ovviamente vai dalla loro parte. Quindi anche la sottolineatura che l'Espresso sta correndo un grandissimo pericolo è chiaramente molto importante. È scaduto il tempo, quindi io vi lascio soltanto con un ultimo ricordo. L'8 aprile 1977 è una delle date fondamentali della storia del punk, al tempo stesso del debutto discografico di una delle band più importanti della storia del rock, i Clash. E quindi io questa mattina vi lascio con White Riot dei Clash del 1977, ovviamente augurandovi a tutti una buona giornata, un buon venerdì, un buon fine settimana, e mi raccomando, Ludovica Valori, Valori in Corsa, a mezzogiorno, appuntamento. Hashtag Resistenza Culturale Attiva, siamo qua, Press Corner, e un grande saluto a tutti quanti voi. Buona giornata da Massiano Montens.